Cioè, in realtà il messaggio oggi lo portano i ragazzi, cioè io faccio da riassunto delle puntate che poi loro vi presenteranno. L'idea è nata un po' di tempo fa nella scuola domenicale, dove è nato un tema. Il tema ha il titolo "Tu sei importante". Ed è bello che lo portino i ragazzi. E da neopapà, perché alla fine sono neanche 2 anni che io sono papà, mi rendo conto di quanto mio figlio sia importante per me, ma quanto sia importante, scusate il gioco di parole, che lui capisca quanto lui è importante per me. Perché uno può dire tante cose, no? Possiamo dire tante cose belle, ma alla fine quello che conta è poi quello che trasmettiamo, no? Noi possiamo dire che è tutto importante, possiamo dire tante belle cose, siamo nel periodo in cui diciamo che ci amiamo tutti, che ci vogliamo tutti bene, che siamo tutti uguali, a parole. Poi quando andiamo un attimo a fondo le cose magari non sono esattamente così, no? E quindi Dio ci aiuti a darci saggezza in questo. E allora che cosa ho fatto? Ho cercato di riassumere a livello umano, nella prima parte, che cosa è importante, come faccio a definire che cos'è importante per me o no. Come dimostro che questa cosa è importante? E poi ho preso queste 2 cose, le ho importate nella parola di Dio e ho cercato all'interno della parola di Dio che cosa è importante. E sapete, è molto facile, e mi spiego meglio sul discorso appena fatto, è molto facile dire delle cose, è molto meno facile vederle applicate. C'è una frase bellissima che è del Piccolo Principe, che è un libro che molti di voi penso abbiano letto, che dice che è il tempo speso per quella rosa che fa di quella rosa importante, no? E allora da papà che lavora, perdonatemi la digressione personale, da papà che è stato fuori nelle ultime 2 settimane praticamente sempre, è molto facile dire quanto voglio bene a mio figlio, è molto facile dire tante cose, ma poi alla fine se a casa non ci sto e non dedico tempo a mio figlio io posso raccontare tante cose, ma quello che percepisce mio figlio è un papà lontano, no? Questo è il rischio concreto che tutti i giorni. Cosa posso fare? 1, quando sono a casa, essere a casa, cioè dedicare tutto il mio tempo, il 100% del mio tempo. E credetemi, non è facile, perché non è che abbiamo una chiavetta nel cervello per cui uno arriva a casa e gira e fa dell'altro, no? Non è esattamente così che funziona. Ma l'altro, cercare di far sì che questo tempo abbia un senso e abbia quella qualità che tante volte, no, rischiamo di non dare alle cose che noi riteniamo importanti, ma che alla fine, nei fatti, non dimostriamo questa cosa. Per cui, bando alle ciance, mi sono fatto una serie di domande. La prima è stata, quando è che una cosa è importante per noi? Probabilmente quando ha un valore. Il valore può essere magari economico, può essere anche un valore affettivo, ma ha un valore. Per me, se una cosa vale, è importante. Se non lo è, non lo vale. Magari questa cosa ha una funzione, no? Mi serve. Io senza questa cosa faccio fatica a vivere bene, per cui per me diventa importante in automatico, no? E tante volte il valore e la funzione della cosa si mischiano. Perché, faccio un esempio, siamo nella generazione degli smartphone. Tutti noi abbiamo uno smartphone, o quasi tutti noi hanno uno smartphone, un iPhone, un Samsung. Non sto facendo pubblicità occulta, sto solo citando le marche principali. E quanto costa un iPhone? 400, 500 euro, 600, 700 euro. È stata fatta un'analisi di quanto valgono i componenti all'interno di quell'iPhone. Proprio hanno preso l'oro, hanno preso la plastica, hanno preso tutti i materiali. Li hanno pesati, li hanno misurati, li hanno valorizzati. Sapete qual è il risultato? Buttate un numero. 3 euro. Sotto i 3 euro. Cioè il valore del materiale di un oggetto che voi comprate a 700 euro ne vale praticamente 3. Uno dice... O siamo tutti matti, che è possibile, perché c'è nel senso che alla fine poi potrebbe dimostrare questo, oppure questo oggetto in qualche misura è diventato parte della nostra vita, no? Io ho anche l'orologio, cioè io non posso stare 10 minuti senza ricevere un'email, io la devo ricevere, devo guardare, no? È un po' paranoico, me ne rendo conto, però alla fine questa è la vita di tutti i giorni. Per cui noi abbiamo dato a una funzione un valore, per cui questo oggetto, che ribadisco ha il valore merceologico di 3 euro e noi lo paghiamo 700, siamo disposti a pagare 700 euro perché evidentemente ci serve, perché evidentemente fa parte di noi, perché altrimenti siamo esclusi dal mondo per come è oggi. No, per cui tante volte no, diamo un valore a una cosa che diventa importante. Se io perdo il telefono è come se smettessi di lavorare in qualche misura, no? Per cui diventa. Per cui ha un valore. Magari per noi è importante perché ci siamo affezionati. Noi, per noi è una cosa importante, per me quello che è importante per me non è importante per Sammy, perché quella certa cosa ha un ricordo, ha un legame affettivo magari, no? Cioè quella cosa per me è importante, ed è importante per me, non è importante per lui, ma questo non lo fa meno importante per me. Cioè se ho una motivazione alla base, per cui quella cosa è importante, un oggetto, un anello, un orologio, banalizzo oggetti, o delle persone a cui io sono legato, quelle persone per me sono importanti. Magari non lo sono per lui. E alla fine di tutto questo mi sono risposto che una cosa è importante proporzionalmente a quanto io ho fatto fatica ad averla. Se una cosa l'ho avuta perché me l'hanno regalata, non dico che non abbia valore, però in qualche misura il mio valore diventa difficile. Parlo sempre nel personale, no? Visto che entrano i ragazzi, la declino un po' su mio figlio. Molti di voi sanno che la nascita di Andrea non è stata una passeggiata. Non abbiamo deciso come nei film, ok amore facciamo un figlio, abbiamo fatto un figlio. No, sono passati 4 anni tra amore facciamo un figlio, ok? E dopo ci sono state altre avventure o altre disavventure, no? Perché quel topo lì fosse lì oggi, no? E tutto questo, no? E uno si chiede, ma perché, Signore, ho dovuto soffrire così tanto? Perché, Signore, mi hai fatto fare tanta fatica? Beh, io mi sono dato solo una risposta, che è questa. Ogni giorno speso a pregare, ogni giorno speso è il trucco che mi si scola, poi il problema è solo il trucco. Ogni giorno speso a lottare perché lui stesse bene, pregando Dio, lo ha reso più importante per me, no? E quindi, cioè, questo non vuol dire che ognuno debba soffrire, attenzione, però dico, io mi spiego questo, magari per come sono fatto, se fosse arrivato subito l'avrei dato un po' per scontato, no? Quindi avrei continuato a fare la mia vita di tutti i giorni, avrei continuato a starmene fuori 3 settimane alla volta, e invece no, cerco il più possibile di darmi tempo per lui. Ciao, topo. E quindi questo è perché è importante. Allora mi sono detto, bene, quindi noi uomini, e poi passiamo alla parola di Dio, noi uomini come dimostriamo se è una cosa importante? Come dimostriamo a una persona che è importante per noi? E mi sono detto 6 cose, sono veloci. Ce ne prendiamo cura, cioè non lasciamo che vada male, le dedichiamo del tempo, la proteggiamo. Se la perdiamo, vedi l'esempio del telefono, la cerchiamo. Amore, dove ho messo il telefono? Addirittura c'è una funzione sul mio orologio che se perdo il telefono, clicco sull'orologio e il telefono suona, così lo ritrovo. Voi penserete che sono paranoico, e probabilmente è così. Se le siamo fedeli, vedete, pensate al rapporto di coppia. Per me mia moglie è importantissima, è per quello che ho un amante, perché così posso non andare, no? Cioè, però tante volte nel mondo si ragiona un po' così, no? Cioè non è importante che abbia un amante, mia moglie le voglio bene, le porto lo stipendio a casa, per me è importantissima, però in compenso no, ho una vita parallela. Questo è quello che tante volte nel mondo, nei film, in quello che ci viene propinato, ci viene dato, viene giustificato tutto questo. Ma non è così, perché se noi teniamo a una cosa, qualunque cosa essa sia, sia vostra moglie o vostro marito, sia vostro figlio, sia la vostra chiesa, sia una persona, voi le sarete fedeli. Se la ritrovate, dopo averla persa, parentesi, sarete molto felici di averla ritrovata. Non sarete, oh l'ho ritrovata, ok a posto, la metto qui, vado via, no. Se quella persona l'avete persa, avete perso un amico, lo avete ritrovato, voi sarete molto felici quando lo ritroverete. E allora ho preso tutta questa bella sbrodolata di definizioni e mi sono messo a ricercare sulla Bibbia se Dio fa la stessa cosa con noi, perché la domanda principale è, ma noi siamo importanti per Dio? Perché se noi non percepiamo, se mio figlio non percepisce quanto io sono importante per lui, e badate bene, mio figlio si è addormentato, quindi è fantastico tutto questo, non so cosa voglia dire, però lo stesso. Se mio figlio non percepisse quanto lui è importante per me, io posso dirgli tutto quello che voglio, io posso andare lì e raccontargli tutte le favole del pianeta, ma se lui non percepisce da come sono io che per lui è importante, io ho un bel da predicare, no? Se io sto fuori 12 mesi all'anno e lui non mi vede, io ho un bel da chiamarlo e dirgli che è importante. E allora credo che la consapevolezza per ogni figlio di Dio, e come così per ogni figlio umano, sia di capire quanto siamo importanti per Dio. Ok, allora ho detto, boh, quindi Bibbia alla mano, se ce l'avete a portata di mano, se avete degli iPhone, se avete degli smartphone, se avete qualunque cosa, usatela, perché faremo un giro di versetti che semplicemente servono per ricordarci cosa dice Dio, perché Dio ci dice un sacco di cose nella parola di Dio. La prima, abbiamo detto che una cosa è importante perché ha un valore. Se andiamo in Isaia 43, e lì ci mettiamo un segnalibro, Isaia 43, versetto 4, il versetto dice: perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Addirittura sta parlando al popolo di Israele: io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Dio dà valore alle nostre vite. Dio, e vedremo più avanti quanto valore ha dato alla nostra vita, ma Dio ne dà tanto, più di quanto voi possiate immaginare. Dio vi stima. Cioè dice: Signore, tu stimi me?
Sì, sì.
Dio stima ognuno di noi in maniera assolutamente imparziale. Non è direttamente proporzionale a quanto noi ci siamo guadagnati il suo favore facendo cose bellissime, utili, importanti, fondamentali, ma Dio ci ama a prescindere da tutto questo. Di più, ci stima. Sapete, nel mondo del lavoro la stima è una cosa molto complicata. Io gestisco la mia azienda, ma ho comunque dei capi, perché ho una multinazionale che ha comprato delle quote della mia azienda, per cui io devo rispondere a qualcuno. E che ci piaccia o meno, noi cerchiamo la stima dei nostri capi. Cioè, è inutile, cioè, nel senso che in qualche misura cerchiamo, no, di misurarci con i nostri capi, i nostri responsabili, cerchiamo di piacere i nostri marescialli, cioè, cerchiamo, no, di non far sì che il nostro maresciallo, guarda, le forze dell'ordine là, no, no, i quali non si esprimono. Però i nostri responsabili, no, se parlassero male di noi, se ci giudicassero male, sarebbe una sofferenza mostruosa, il nostro lavorare sarebbe complicato, no? E allo stesso modo la domanda: Signore, ma tu mi stimi?
Sì, sì.
Tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. E parlando di amore, tenetevi un dito in Isaia 43, andiamo un attimo in Geremia 31:3. Geremia 31, al versetto 3, dice: da tempi lontani il Signore mi è apparso. Sì, io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Io non sono buono con te da sempre e per sempre perché tu sei stato bravo. Perdonatemi se sottolineo questa cosa, ma tante volte rischiamo di prendere l'amore di Dio come una cosa funzionale, no? Cioè, Dio mi ama in maniera proporzionale a quanto io mi impegno, a quanto io faccio. No, 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 Dio ci ama, punto. Dio ci ama a prescindere da tutto questo. Sapete dove lo dimostriamo? E questo non lo andiamo a leggere perché lo conosciamo tutti a memoria e l'ha citato anche prima il pastore. Giovanni 3,16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio per noi. Questo è quello che dicevo prima. L'amore, l'importanza che una cosa, una persona hanno è direttamente proporzionale a quanto io ho sofferto per avere questa persona. Beh, Dio è morto per noi. Più di questo io non ho idea. Io più di questo non riesco a immaginare nient'altro. So che sto dicendo cose che magari sappiamo e sono tutti concetti perfettamente già, no, assorbiti, che noi viviamo, ma tutti i giorni siamo consapevoli del fatto che Dio ci ami e ci stimi ed è morto per noi solamente perché noi siamo noi? Non perché, per quello che dovremmo essere in funzione di? Cioè, Dio è morto e ha sacrificato tutto quello che aveva affinché noi fossimo qui e affinché noi fossimo e potessimo sentirci un po' più amati. Ok, Ricky, grazie per queste belle parole. Però alla fine, tutti i giorni, io come percepisco se Dio mi ama o no? Perché alla fine c'è un contesto, discorso di prima, no? Io a mio figlio posso dire tante robe, io ti amo, io ti voglio bene. Poi dice: papà, sì, però a casa non ci sei mai. No? Allora sono andato a cercare le azioni, no? Che Dio, nella parola di Dio, rivela su queste cose. E in Ezechiele 34:11 da una prima anteprima, scusate il gioco di parole, del discorso della pecorella smarrita. In Ezechiele 34, al versetto 11, dice: infatti così dice Dio, il Signore, eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore ed andrò in cerca di loro. Si prende cura di ognuno di noi. E in Matteo dice, questo non, tanto lo conoscete molto bene, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Il progetto di Dio non è di amarci per un po', non è di amarci se, ma è di amarci e punto. E perdonatemi se lo sottolineo ancora una volta, ma questo è quello che deve farci sentire importante. Come lo dimostra ancora il Signore? Ci protegge. In Isaia 43, qualche versetto prima di quello visto prima, abbiamo che quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Che cosa significa? Che non dovremo attraversare le acque? Che non rischieremo di affogare? Che non cammineremo nel fuoco? No. C'è scritto quando dovrai attraversare le acque. C'è scritto quando camminerai nel fuoco, perché ci sarà un giorno preciso, forse più di uno, in cui dovremo camminare nel fuoco, ma Lui sarà con noi. Io quello che voglio trasmettere a mio figlio è il fatto che non promettergli che andrà tutto bene, perché non andrà tutto bene, secondo i canoni nostri umani, ma quando le cose non andranno bene io sarò. E Dio ce l'ha promesso, un sacco di tempo fa, e continua a promettercelo, perché la sua parola è viva, e questa parola balza fuori dalle pagine delle vostre Bibbie anche oggi. A prescindere che voi siate nel fuoco, o state attraversando il fiume, o lo farete domani, o l'abbiate fatto ieri, se l'avete fatto ieri ricordatevi di quello che Dio ha fatto. Se lo state facendo cercate Dio, se vi capiterà sappiate che c'è una promessa pronta per ognuno di voi. Sempre per quanto riguarda il preservarci dai pericoli, in Isaia 49, poco dopo, al versetto 8, così parla il Signore: nel tempo della grazia io ti esaudirò, nel giorno della salvezza ti aiuterò, ti preserverò e farò di te l'alleanza del popolo per rialzare il paese, per rimetterli in possesso delle eredità devastate. Qui c'è tanta roba. 49, versetto 8. Quello che vorrei sottolineare è questo. Quando dice ti preserverò. Noi come facciamo a preservare i nostri figli o le persone nostre care da un pericolo? Come faccio a preservare mio figlio da non cadere in un burrone? Tante volte lui va verso il burrone o va verso il veleno che è sparso magari qua fuori per, tipo stamattina, no? Mio figlio stamattina ha scelto l'unico posto in cui sedersi, fuori dalla chiesa, dove c'era il bygone per gli scarafaggi. Si è seduto, ha messo la manina, papà, ho visto la polverina bianca e ho detto, oh, Giacomo, cos'è quella polverina bianca? È veleno per... Bene, prendi il bambino, portalo dentro, lavalo, lui che piangeva perché non voleva, chiaramente, che lo tirassi via da questo gioco bellissimo. Ok? Ho tirato via mio figlio dal suo gioco, perché quel gioco era pericoloso. Non stupitevi se Dio chiuderà delle porte davanti a voi. Non stupitevi. Non stupitevi se Dio vi metterà una tavola di legno davanti, inchiodata, e non vi farà andare avanti. Non stupitevi, perché non sapete voi quello che c'è di là. Lui sì. Quindi tante volte Dio chiude le porte perché quello che c'è al di là non è bene. Magari non è bene per voi. Magari non è questo il suo progetto per la vostra vita. Però sappiate che lo farà. Chiedete a Dio spiegazioni e chiedete a Dio la pace affinché possiate scegliere secondo la sua volontà. Ok? Per chiudere, ci sono le due parabole che chiaramente non vi cito solo perché sono famosissime, che sono nel Vangelo di Luca, tutto il capitolo 15, che sono la pecorella smarrita e il figlio il prodigo. Tutti le conosciamo, siamo italiani, no? Sono le due, a prescindere qualunque sia stata la nostra educazione, sono due cose che ci sono arrivate, no? Però hanno un che di infinito e di profondo per un amore, no? Perché qualora anche avessi 100 figli, se anche solo ne perdessi uno, io li metterei non da parte, ma li metterei lì e correrei dietro a quell'unesimo. Ok? E questo è quello che fa Dio. A Dio non importa. Dio non dice come facciamo noi, se l'è cercata, che vada mo. Chiaro che se noi decidiamo di andare per la nostra strada e diciamo Dio, senti, grazie mille per aver partecipato, io me ne vado, poi Dio non è che ci tiene, cioè Dio il libero arbitrio ce l'ha dato. Ma questo non significa, uno, che Dio non soffra delle nostre scelte e due, che Dio non farà di tutto per recuperarci. E quando abbiamo dato la nostra vita a Dio, badate bene, Dio diventerà molto geloso sui suoi figli e quindi non vi lascerà andare molto volentieri. E voi non vi divertirete a allontanarvi perché sapete quello che state lasciando. Giustifico quelli che non l'hanno mai saputo, ma per quelli che lo fanno è un bel problema. E l'altra cosa, il giorno in cui voi vi allontanerete, in cui io mi allontanerò, anche solo di un po', perché succederà, è successo, e succederà ancora, che Dio mi preservi, ma so che siamo umani e sbagliamo, sappiate che il giorno che ritorneremo a Lui, Lui non dirà, bene, adesso vediamo un po' cosa hai fatto, birichino, no? Non farà questo. Ma ci accoglierà a braccia aperte, ci darà il vestito più bello, ci darà l'anello più bello e ci darà benvenuto a casa, caro. Per concludere, sapete che cosa ha fatto Dio per farci sentire importanti? Ha dato tutto. E allora, noi siamo molto bravi a valutarci. Ma Lui ha dato 100, Lui ha dato 8, Lui ha dato 7. Beh, Dio ha fatto presto. Dio ha dato tutto. E quando dai tutto, non è più importante. Non sarai più misurato perché avrai dato tutto. Per cui, parole ai ragazzi che ci ricorderanno ancora quanto è importante e che Dio ci insegni a far capire alle persone accanto a noi quanto sono importanti per noi, ma prima ancora che Dio ci dia saggezza di capire quanto noi siamo importanti per Lui. Amen.